Questo salmo parla di un bimbo svezzato che sta in grembo alla madre, o sul seno della madre. Per un bimbo svezzato non ha bisogno del latte, perché sta lì? Ecco, è come il latte è il cibo del bambino, così chi è svezzato, chi è adulto, il suo cibo è potersi abbandonare nelle braccia di qualcuno. Se no non può vivere. Cioè, il cibo dell'adulto è essere accolto, anche del piccolo. Il piccolo prima ha bisogno anche di latte, ma quando è finito il latte, il vero latte, il vero cibo è l'accoglienza che ricevi. Esisti nella misura in cui sei accolto, accettato. Ecco, e questo salmo parla appunto del nostro rapporto con Dio, che è la madre. Perché stiamo in braccio? Perché abbiamo bisogno della madre, della nostra vita. Perché è la fiducia. E senza fiducia, ecco, questo salmo è molto chiaro se lo coinvolgiamo allora di un fuori preciso. Dobbiamo rileggerlo capovolto, cancelliamo il nome Signore e diciamo: si inorgoglisce il mio cuore, si leva con superbia il mio sguardo, vado in cerca di cose grandi, sempre superiori alle mie forze. Sono inquieto e angosciato, come un vecchio pieno di desideri in braccio alla morte, come un vecchio pieno di desideri e la mia vita dispera ora e sempre. Se non trovi dove abbandonarti, non puoi vivere. Sostituisci la tua vita con l'orgoglio, cercando sempre cose più grandi, sempre più successo, sempre più potere, sempre più inquieto, sempre più... ma sei in braccio alla morte. E quindi sei già morto. Ecco che allora il vero cibo di ogni uomo è l'amore con cui sei accolto. L'amore e la fiducia, perché senza fiducia non sei amore. È l'atto fondamentale dell'amore. Questo salmo ci sarà chiaro dopo aver letto le parabole, e prima di introdurre e prima di leggere il testo che leggeremo questa sera, ci troviamo al capitolo 4 di Marco, dove Gesù fa un discorso. Si dice sempre che Gesù insegna nel Vangelo di Marco 50 volte, ma non si dice mai cosa insegna. A un certo punto insegna usando delle parabole che non si capisce cosa dicono, perché in realtà il vero insegnamento è la sua vita. La nostra vita è tutta una parabola. Parabola, paraballo, da cui deriva anche la parola parola, vuol dire buttare fuori. La nostra vita ci butta fuori in altre parti. Non si chiude dentro, cerca un significato, altrimenti la nostra vita non ha senso. È una parabola in cerca della sua parola. Una parabola dalla nascita alla morte. E allora perché si vive? Che senso ha la vita? Così tutti gli avvenimenti nascondono un significato. E qual è il significato? Qual è la parola? E Gesù nel capitolo 4 spiega il significato della sua vita, e l'abbiamo già detto più volte, ma ripetiamo. Arrivati all'inizio del capitolo 3, Gesù, che è così bravo, gli capita che appena incontra i teologi dicono costui bestemmia. Quando poi ne incontra altri dicono no, ma è indemoniato. Quando incontra i potenti dicono questo è da ammazzare subito perché è pericoloso. I suoi che gli vogliono bene dicono no, poverino, è solo matto, portiamolo a casa perché è buono, però non capisce com'è la vita. Quindi subito nei primi due capitoli Gesù, che fa tante cose belle, alla fine, volendo spiegare quelle cose belle, rovina tutta la sua vita. E allora, in un momento di crisi, riflette, ma la realtà che sto vivendo, che senso ha? Sotto questa parabola della mia vita, cosa c'è? C'è qualche errore, che io sperimento fallimento, sperimento che le cose vanno male, sperimento che il risultato è minimo, sperimento che non riesco a combinare niente. E allora fa le parabole del seme, sono tutte le parabole del seme. Il seme è una forza vitale che proprio facendo niente, proprio andando sottoterra, proprio morendo, esplica la sua potenzialità vitale. Così la parola di verità, che poi il vero seme è la parola, perché l'uomo non ha un seme, non ha una specie come gli animali, come le piante, ed è la specie della parola che ascolta. Questa parola di Dio che in noi è un seme che fa uscire la nostra verità attraverso le difficoltà, attraverso le negatività che abbiamo, attraverso le cose che abbiamo, e poi ci manifesta la vita stessa di Gesù, le caratteristiche fondamentali di Dio, che sono quelle stesse di Gesù, cominciando dal battesimo. Cioè Dio non è grande come noi pensiamo, è onnipotente, Dio è piccolo, perché amore, l'amore si fa piccolo. Dio non è onnipotente a tutto in mano, Dio si mette nelle mani di tutti. Dio non ha successo di denaro, di potere, perché non muore, non ha nulla, Dio dà tutto, è amore. Dio non vuol dominare nessuno, serve tutti, quindi non ha né successo, né denaro, né potere. Quello che tutti noi cerchiamo, che riteniamo la cosa più divina e la cosa più diabolica che ci rende la vita infelice. E quindi Gesù proprio nel suo fallimento dice, no, ma questa è la verità, cioè non è mica un fallimento, è la realizzazione, l'amore è così. L'amore si dà, l'amore si perde, l'amore si fa piccolo. L'amore è chiaro che è una luce infinita, ma che è nascosta, nel senso che è misteriosa. Non è che si muestra in mostra e dice sono io, sono io, sono io. Quindi praticamente le parabole ci aiutano a vedere il mistero di Dio che è il contrario di quel Dio che sempre abbiamo in testa e quel Dio si chiamerebbe più propriamente Satana. Il Dio del potere, del dominio, della legge, della grandezza che schiaccia tutto, domina tutti, giudica tutti. Il Dio delle crociate. Adesso vedete che finalmente riusciamo con noi a avere anche più soldi per le nostre chiese. Da parte di persone onestissime che sono razzisti, 36% mi vergogno essere lombardo da migliaia di anni, mi disitalianizzo, mi trompializzo. È possibile che si arrivi a tanta scimpiaggia?
Sì, ma no, è possibile,
è reale, per cui siamo molto contenti, perché non può essere che meglio il futuro. Così non può essere. Quindi, no, perché Gesù stesso è stato una crisi, dice, ma allora abbiamo sbagliato tutto. No, la verità non è sbagliata. Passa attraverso il fallimento, attraverso il dono di sé, la morte, la piccolezza, il dono, le cose più semplici, ed è una vita bella così. L'altra è la vita brutta che conosciamo, che devasta il mondo. Quindi Gesù conferma proprio nelle difficoltà la sua fiducia assoluta nella verità, nell'amore, nella povertà, nel dono, nella piccolezza, che è la via della Chiesa. Difatti, se la Chiesa è perseguitata, non mi fa paura, dove è stata perseguitata è cresciuta. E dove è favorita che la Chiesa scompare? Fare crociate culturali o meno, si mette a parte il potere, c'ha vantaggi. Quella è la vera persecuzione che distrugge la Chiesa. Perché distrugge la verità dell'uomo. Quindi, beh, non importa, sono cose che Dio ci illumini, perché è un momento positivo questo, perché c'è nella lettera degli Efesini, credo sia 5-6, approfittate del momento presente, perché è veramente pessimo. Cioè, proprio i momenti peggiori bisogna trarne grande profitto, perché? E perché è lì che sperimenti la fiducia, il coraggio, la verità. E vai avanti. Approfittate perché i tempi sono tristi. E stasera vediamo allora dal versetto, e saltiamo quella della senape perché se no non riusciamo a farle tutte. C'è l'ultima caratteristica di Dio e del suo regno, che è un granellino di senape, aveva colpito la prima predica che ha fatto Cesare a Milano, quando ordinato a Fete veniva dalla Palestina, e c'era questa parabola, e tira fuori un seme di senape. Ci vuole la lente di ingrandimento per vedere su un fazzoletto bianco. Eppure in una stagione diventa l'arbusto più alto che ci sia e ci fanno un nido di luce. Quindi il regno di Dio è piccolissimo e la sua grandezza è la piccolezza. Perché l'amore si fa piccolo e quella è la sua grandezza. La gloria dell'amore non è io e si gonfia, è il nascondimento, è lo stringersi, è lasciare spazio all'altro. La ricchezza dell'amore è per tutto, cioè fino a se stesso. E quindi non aver paura nelle difficoltà in queste cose, perché è proprio lì che si capisce il senso profondo della vita.
Io volevo dire, siccome non la leggiamo, una cosa di Filippo rispetto a questo seme, perché mi dà l'impressione che certo è piccolo, poi uno dice diventa, beh adesso non è che diventa un platano, una quercia, diventa un ortaggio abbastanza grande, ma qua la cosa straordinaria è che dice che sotto la sua ombra possono dimorare gli uccelli del cielo. E questo è proprio dei piccoli, presso i quali noi ci troviamo a casa. Una persona come Filippo, dove ciascuno di noi si sentiva accolto, c'era un'ombra dove potersi rifugiare, un profumo dell'amicizia, e tutto con senza ostentazione, i grandi cipressi, no. Proprio in forza di questa piccolezza che è capientissima, ha grandi spazi. Come dice, piccolo non ci stiamo. No, ci sono persone come Filippo che vivono, io dico sempre dal presente, che vivono realtà, perché queste realtà sono quelle per sempre, quelle che viviamo così sono per sempre. Che vivono quella piccolezza con un amore, con una semplicità, con un gusto che tutti gli uccelli del cielo stanno là, di tutte le specie, si trovano a casa. Possiamo adesso andare avanti con il nostro sì. Brano. E quindi leggiamo le ultime battute del capitolo 4, che appunto concludono questa sezione delle parabole, che di fatto è un testo narrativo, ma è una parabola in azione, quindi è ancora una parabola. E leggiamo dal versetto 33 fino al versetto 41. E con molte parabole simili diceva loro la parola, secondo che potevano ascoltare. Ora non parlava loro senza parabole, ma in privato ai propri discepoli spiegava tutto. E dice loro, in quello stesso giorno, fattasi sera, passiamo di là. E congedata la folla, prendono lui, com'era, nella barca. E altre barche erano con lui. E venne un turbine grande di vento, e le onde si scagliavano contro la barca, così che già si riempiva la barca. E lui era a poppa, dormendo sul cuscino. E lo svegliano e gli dicono, maestro, non ti curi che periamo. E risvegliatosi, sgridò il vento e disse al mare, taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande bonaccia. E disse loro, perché siete paurosi così? Come non avete fede?
e temettero di grande timore e dicevano l'un l'altro: che è mai costui? Che e il vento e il mare lo ascolta.
Bene, c'è il cappello iniziale dove si dice che Gesù parla in parabole. Dicevamo che tutta la nostra vita è una parabola, un mistero da capire, perché sotto c'è la parola, il significato profondo. E queste parabole le capisce chi si confronta in privato con lui, cioè chi si lascia interrogare. Non si capiscono le parabole, la vita a priori, perché ha dei principi da lì deducono. In un confronto, guardando la realtà. E comunque sempre si parla in parabole, perché la realtà è una parabola, poi va spiegata la realtà, cioè la parabola, quindi non i principi. Ed è confrontando proprio la nostra vita con la sua, con le parabole che ha detto, quelle del seme, il significato dei fallimenti, il significato delle difficoltà, il significato della piccolezza, del nascondimento, che uno capisce la vita. E ora diciamo, se vedi qualcosa, se no passiamo, sì.
Le parabole sono molte, ce ne sono qua, ce ne sono negli altri evangelisti, poi uno legge dei libri, ce ne sono altre ancora, poi ce ne sono altre ancora, ma praticamente l'unica parabola è quella che leggiamo adesso. Diceva Silvano che è una sola la parabola, è la vita, è la nostra realtà. Dice, ma lui spiegava tutto. Allora, uno gira la pagina e dice, ecco, ma devo aver sbagliato, perché dov'è la spiegazione? Dice, sai, ti spiega sempre tutto, tutto. Te la cerchi che dice, sì, ma io avrei queste 25 domande. E la spiega. Adesso vediamo che la spiega. Non con le parole. Se qualcuno vi spiega le cose con le parole, non credeteci, perché poi non funziona. Servono anche le parole, siamo leggendo delle parole. Però c'è una spiegazione di tutto che, siccome che riguarda la vita, è la vita. La vita spiega la vita. La parola che spiega tutto, ecco quello che adesso vediamo. Quindi rileggiamo il versetto 35. E dice loro, in quello stesso giorno, fattasi sera, passiamo di là.
Siamo lo stesso giorno delle parabole, poi la vita è tutto un giorno e poi di sera, e poi si passa di là. È la parabola della vita, detta in modo molto semplice. E tra l'altro la parola sera, sono andato a cercare questa opsia, sgenomenes, cosa voleva dire, opsia da opito, è quel che viene dietro, quel che sta dietro. Cioè, c'è dietro qualcosa che ci sfugge sempre, ed è la notte, ed è la cosa principale, perché sa, la luce è solo di qua e dura 24 ore. Poi di là cosa c'è? E di là, passiamo di là. Cioè, è la parabola della nostra vita, la traversata, che uno voglia o non voglia la fa. Ed è questo l'enigma che tutti abbiamo. E salendo il grignone con Filippo, e c'è sempre il nostro amico anche ateo che discutiamo, e c'era anche stavolta, e diceva, ma di là mai nessuno è venuto, e lui comincia a credere in Dio adesso, ma... E Filippo dice, ma non è di là, siamo noi che siamo di là. Poi arriva uno e ti dice, vieni di qua, che ci andiamo tutti. Era vero.
Sì, da una parte sentiamo che c'è una fiducia di fondo, perché chissà, siamo fatti proprio da qualcuno che questo di qua ce lo fa sentire, vieni di qua. E d'altro canto non ci possiamo nascondere che ogni volta che sentiamo questa parola, passiamo di là, chissà come nella Bibbia quando si sente questa cosa qua è sempre notte. Poi c'è la notte e poi dice passiamo di là. Ma è anche il contrario, quando si sente passiamo di là è sempre notte. Giacobbe che deve passare di là. È una notte terribile, una grande lotta con Jacob. E poi quelli che portano il suo nome, lui si chiama David, si chiama Israele, e poi quelli che passano appunto il mare delle canne, era la notte, e quando si passa di là è sempre notte. Però ecco, poter sentire che questa, il timbro di questa voce che ti dice vai di là, è uno che ci dice vieni di qua. Le stesse realtà con un timbro di voce, si parlava della madre, della fiducia, è diverso. Quando ci dice una parola nostra madre, ce lo dice una persona che sappiamo che poi non ci vuole tanto bene. Quindi è sempre notte, eh? Quando si passa di là c'è questo buio che ci prende, eppure si deve passare di là, non si può vivere se non si passa di là, perché di qua c'è il faraone che ti viene addosso.
Scusa, una metafora di questo è quando uno nasce per forza deve passare di là se no non vive. Che terrore passare di là. Deve tagliare ciò che gli dà la vita. Non è capace di respirare, non può vedere. E cosa vedrà di là? Niente. All'inizio. Poi la luce, poi il volto della madre, poi vede il morto, poi vede tutto. La nascita è la metafora della nascita. E per nascere che si è nati.
Nella trovata del Vangelo di Marco, questo è il capitolo 4, incomincia dove? Proprio sulla riva di un mare, tutto attacca là. E tutto il Vangelo può portarci di là.
E questo mare, tra l'altro, dobbiamo passare tutti. Siamo tutti sulla stessa barca.
La nostra strada.
Cioè l'uomo è proprio uno fatto per... è un viandante, è da sempre di là l'uomo, cioè è trasgressore di sua natura, va oltre il limite, è fatto per l'infinito. Non è l'animale che si accontenta di stare di qua, l'uomo è desiderio. Tanto è vero che quando muore protesta enormemente perché non è giusto, finisce la vita, e difatti è vero. Io portavo sempre l'esempio del tunnel, perché dicevo che il tunnel normalmente lo si muove da tutte e due le parti. Pensavo io ingenuamente, invece ho saputo ieri.
Io ho fatto la settimana santa in un paesino ridente della Calabria, dove in questo momento mi trovo, si chiama Sant'Agata d'Esero. Appunto, adesso tu arrivo lì lunedì santo e scendo il treno, prende il parroco e dice adesso andiamo a una scuola dove ci sono dei ragazzotti di 15 anni e tutta mattina, come stamattina, quanto tempo ho? Tutta la mattina. Lo dico tutta la mattina, io non ho preparato niente. Prima di entrare nella scuola ho detto che c'è questo grande viadotto con la galleria. E dico dove porta questa strada? E dice da nessuna parte, la galleria è interrotta. Ho trovato il tempo per tutta la settimana santa. Perché mi sono ricordato appunto Silvano che diceva perché se Dio facesse la nostra vita, come quella galleria che gli fece Sant'Agata d'Esero, sarebbe da mettere in manicomio.
O da ammazzare.
Da internare. Perché tu arrivi lì a 150 all'ora e non puoi correre dall'altra parte, ti sfrecciare. E la nostra vita è sempre così. Poi i ragazzi l'hanno seguito benissimo per 3 ore, eh? Ho capito tutto benissimo.
Cosa gli accoltate?
Quindi vedete che un po' la nostra vita. Questa qua che era solo una metafora esiste nella galleria che non esce dall'altra parte.
È una metafora per la galleria, è un'altra metafora. E la nostra paura è così. La nostra paura è quella che si finisce nel nulla, che di là c'è niente. E perché andare di là come il bambino ha paura che di là c'è niente e non vuol nascere. Va bene, comunque è chiaro già il primo versetto che in poche parole, guardate, tutta la condizione umana, che è quello stesso giorno, quel unico giorno, e viene dopo il giorno che c'è il sole, c'è, dietro c'è qualcosa, la sera, il dopo. E allora tutto è finito, no, passiamo di là. L'uomo è quello che passa di là del dopo. E allora vediamo come si fa intanto ad andare di là.
Prendo l'iniziativa, congedata la folla. Prendo a lui com'era nella barca. E altre barche erano con lui.
Guardate anche la bellezza del testo, molto semplice. Congela la folla, prendo da lui com'era nella barca, altre barche erano con lui. Basta. Comunque, congela, manda via la gente, prendono lui com'era nella barca. com'era Gesù. È vero, non lo dice, e lo prendono come era, perché lo prendesse come non era. Sì, perché noi lo prendiamo sempre come non è, anche Pietro prendeva Gesù come il Cristo che aveva in testa lui, potente, che dominava tutto, prendono come era, piccolo, umile, povero, che lascia parte agli altri, che dà la vita, prendilo com'è. Ognuno di noi ha bisogno di essere preso com'è, non come non è. Stanco, che anche sonna, e dormirà, e morirà, così com'è. Noi prendiamo sempre la vita non com'è, e neanche l'altro non com'è, ma come secondo me dovrebbe essere proprio noi. Se fossimo come dovremmo essere, e le persone che sono come dovrebbero essere, sono le più infelici del mondo. Può vivere uno che è quello che è, così com'è. Non so.
Pietro ci ha messo un po' di tempo, secondo me, per capirla, perché dopo che era successo tutto, lo stiamo leggendo in questi giorni nella liturgia, quando vi parla, dirà questo Gesù, questo. Perché io me ne immaginavo chissà quante edizioni, ne avevo già fatte 500 edizioni. Questo Gesù, il Padre elevato, tutto questo, e vi spiegherà. Quando dirà questo, proprio questo qui, chi l'avrebbe mai detto?
Lui, proprio quello lì. E poi nella barca, cos'è la barca? Non sono attraversato in una barca, sapete. E se uno ha provato ad andare in barca è tremendo, comincia a odiare chi sta vicino, lo spazio è sempre stretto,
russa, puzza,
fa di tutto, ti contende l'acqua, è il nemico, lo vorresti negare, ma d'altronde ti serve anche per questi scrupoli di coscienza, e non hai scelto, in quel momento quando stai insieme ti accorgi di non aver scelto giusto, e ma non puoi mandarlo fuori, non puoi uscire neanche tu, neanche cammini sulle acque. La nostra vita è nella barca, siamo tutti nella stessa barca, il destino è comune. È bello essere nella barca, e più della casa, perché la casa sai, sta sull'asciutto, te ne esci. La barca è sospesa tra il vuoto sopra e il vuoto sotto. Galleggia così, in modo precario, è la nostra esistenza. E mi trovo queste brutte facce in giro, perché sono sempre simpaticissime, ma poi... o no, cioè, la barca. Il mondo è una barca in fondo.
Sì, è molto bello anche questo fatto che dice come era nella barca e altre barche erano con lui, cioè questa traversata la facciamo tutti, tutti. E noi che siamo lì a fare i raffronti sui tipi di barca. La mia è di prima classe, la tua è ha poco valore, è una barca relativa, invece la mia è una barca assoluta.
È giusto.
Perché sono le barche assolute e le barche relative.
Non lo sapevate.
La barca, tutti sono via dalla barca perché tutti devono andare di là.
E poi tutte le barche sono relative a lui perché erano con lui. Tra l'altro questo con lui è fortissimo in barca, perché con lui è proprio dell'apostolo. Cioè, qualunque uomo è con lui, perché lui è con tutto, solo per questo. Quindi tutte le barche sono associate, la barca è il simbolo della Chiesa, ce n'è tante altre, sono tutte con lui.
Se mi colpisce quando arriva questa battuta così bella, così semplice, che nella barca, diciamo quella singolare, lo prendono, le altre sono con lui.
Che è molto meglio. E in quella dorme, cioè muore ed è fatto fuori.
Qui non è che c'è la garanzia, perché su questa è sulla nostra, la prendi.
Se c'è la garanzia, che lo faccio io.
Fatti prendere, tra l'altro, sarà il verbo proprio della passione, si arriverà adesso. Alla fine del Vangelo, avanziamo anche noi.
E però vedete che belle cose molto semplici che racconta. E come davvero attraverso immagini elementari si specchia la vita di qualunque uomo, anche più semplice. Si è provato una volta ad andare in barca, ecco. Comunque intuisce lo stesso, perché si è sospeso tra il vuoto sopra, poi la sera il buio. Buio sopra, abisso sotto, nulla in giro. L'acqua ti inghiotte, dall'acqua si riesce per nascere, se vai dentro muori. La vita proprio è la condizione umana per sé. E l'uomo fa di tutto per uscire da questo, per questo fa la traversata, per arrivare alla terraferma. E invece è bellissima sta traversata.
È bellissima, e adesso al 37 si dice che venne un turbine grande di vento e le onde si scagliavano contro la barca, così che già si riempiva la barca.
Descrivimi un po' la scena, che tu sei più marino.
Vai.
Perché tu sei lì in barca, a un dato punto si incazza il cielo, così si dice, no?
È una variante.
Giove, fulmini, saette, cioè il cielo che sarebbe Dio ti scaglia verso la morte, verso l'abisso. Il vento che sarebbe lo spirito, che se la vita, senza mezzo non c'è vita, ti porta alla morte. E sotto c'è il mostro, perché l'abisso è il mostro, che ti vuol ghermire. E la barca si sta riempiendo, si levavano e si scagliano contro, così che si riempiva la barca e si va a fondo. Non avete mai più suonato le acque travolgenti, quindi con i salmi passarono sopra me, i torrenti impetuosi, non so se avete mai visto i torrenti di montagna, avete mai immaginato, sognato l'incubo di essere dentro, di essere sotto, di essere atroci, di essere sommersi. E beh, la coscienza dell'uomo è che siamo sommersi, usciamo dall'acqua e torniamo nell'acqua, torniamo nel battesimo, andiamo a fondo. E l'unico animale è cosciente di morire l'uomo. E tutto ciò che fa e tutta la cultura serve per o spiegare o uscire da questa situazione.
Scappare,
salvarsi, insomma. O no? Tutte le religioni vogliono salvare, ma anche tutte le filosofie, ma anche tutti gli ateismi vogliono salvare l'uomo da Dio, che ha ragione se Dio è. Tutte le scienze, dalla medicina, ma anche l'arte vuole salvare l'uomo, almeno gli dà una qualità di vita e sogna un po'. Tutto ciò che l'uomo fa è per esorcizzare questo andare a fondo, è giusto anche. Quindi in un versetto è detto un po'. L'alto ti spinge verso il basso entra e ti prende sotto. Proprio l'immagine è potentissima e credo che ognuno ne ha sensazioni di queste. Quando ti passa sopra tutto.
Sensazioni, memorie in cui ci siamo sentiti in balia di realtà più forti di noi. Vedete qua un salto. Un abisso chiama l'abisso, tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. E sapete una cosa? Lui era a poppa, dormendo sul cuscino.
E mi impressiona il cuscino. La poppa è la prima che va a fondo, tutti gli altri sconvolti perché annegano, lui dorme tranquillo sul cuscino a poppa. È possibile. Poi dormire vuol dire morire anche. Il nostro Dio è un Dio che va a fondo, non è come un idolo di legno che galleggia, o come altre persone che galleggiano sempre. E ce le ritroviamo ancora. Avanti. Faccio così per darmi un po' di spirito. Cioè, è potentissima questa immagine, come il bimbo strizzato un braccio a sua madre. La morte non è morte, e entrare come quando uno nasce, non è che muore, entra nelle braccia della madre subito, anche se non la vede subito. Deve abituarsi un po' alla luce e poi la vede, e deve formarsi un po' gli occhi e poi la vede, e poi comincia a vivere. Eppure vive un'angoscia tremenda, passando per la strettoia della morte. Beh, io credo che entrare nel torrente impetuoso. E lui è tranquillo sul cuscino, la pompa, che dorme. E già l'immagine, nel Vangelo di Marco ci sono sei notti, questa è la seconda, la terza, la sesta sarà appunto nel sepolcro, nel grembo della Madre Terra, tranquillo perché tutti andiamo lì e lì ci incontra tutti. E nelle tenebre entra la luce. Perché il vero male non è morire, che siamo mortali, siamo limitati, il male non è il limite, che io finisca qui non è male, perché se arrivassi fin lì non mi muoverei più. Il problema è se il mio limite è luogo di comunione con un amico oppure con un drago che mi morde via la mano, e se il mio limite è il luogo invece della minaccia, addirittura c'è l'assoluto, il nulla, come assoluto, che è un assurdo, perché non può essere assoluto il nulla, non c'è. E il limite è vissuto male perché noi siamo così centrati su noi stessi che io sono tutto. Dove finisco io? Finito tutto. E dove finisco io c'è l'altro che mi mangia. Infatti è anche così che capita nelle relazioni. Per cui più sei infinito, più sei grosso, più mangi gli altri. Ma non è questa la vita. La vita è che i miei limiti sono un luogo di comunione. Il mio limite assoluto è la cosa più bella che ci sia. Divento relativo all'assoluto e lui diventa mio relativo, siamo parenti, diventa comunione piena. E la morte è la comunione con la vita, perché moriamo tutti, scusate, se non morisse è orribile, orribile. Sarebbe condannato alla vita eterna, ma di questo tipo. Quindi c'è sotto un'immagine diabolica della vita e della morte. E lui, tranquillo, invece, dorme.
Allora, ve lo ricordate? Quello abbiamo letto dal versetto 34? Che in privato, ai propri discepoli, spiegava tutto. Come?
Dorme. Morirà.
Questa è la spiegazione. Perché la traversata è quella là, la parabola è quella lì, la realtà è quella lì, ognuno ha la sua edizione, ma poi alla fine gli ingredienti sono quelli là. E questa è la spiegazione di come poter attraversare, andare di là, dormendo sul cuscino, appoggiandosi nella parte che sicuramente è la prima che va sotto. È lui, è Gesù qua, ma forse nella nostra vita abbiamo incontrato tante persone che nella carne umana ci hanno fatto vedere, ci hanno spiegato così. Ecco, come si vive in quella notte sulla barca. Non è una voce, ripeto, no? Senza tante parole, ma consegnandosi, affidandosi, abbandonandosi, accettando di andare a fondo, anzi preparandosi, preparato anche il cuscino, diceva, vuole essere portato presso, quindi lo porto presso.
Ma hai visto che era in barca con il cuscino? Perché se il cuscino sta facendo, non risulta.
E quindi immediatamente questa non è una buona spiegazione, no? Infatti lo svegliano e gli dicono, maestro, non ti curi che speriamo. Rilevo anche il versetto successivo. E risvegliatosi sgridò il vento e disse al mare, taci e chiudi la bocca, e cadde il vento e fu grande bonaccia.
I discepoli lo svegliano, maestro, non ti curi che noi perdiamo. A noi cosa interessa? Non perire, non morire, è l'unica cosa che ci interessa. E tu non ti curi se noi moriamo. E lui cosa sta facendo? Sta dormendo, cioè è morto. E si risveglia. Perché muore? Perché tutti moriamo. Se lui non morisse, non ci sarebbe risurrezione, non ci sarebbe la vita. Beato lui che non muore, ma tutti moriamo e ci si risveglia. Come tutti nasciamo, e non è una tragedia nascere, si può vivere. Proprio è il risveglio.
Singolare questo modo. Non ti curi che noi periamo.
Lui è già perito.
Nelle nostre relazioni, no? Oh, io sto male. E già, io su quale barca sono, ascolta. E io su quale barca sto? Pensando che l'altro invece ha la garanzia, l'altro lascia passare, l'altro c'ha l'elicottero sotto il cuscino, non so, l'altro avrà un'altra soluzione rispetto a quella che viviamo noi adesso. E invece l'altro è come te, l'altro vive la tua barca, le tue onde, gli urti, il vuoto sopra e sotto c'era anche lui, e la notte è buia anche per lui, non è che ha una lampadina soltanto l'intorno c'è la luce e poi gli altri sono nella notte. E questa condivisione. Però mi vorrebbero che l'altro ci dava la soluzione diversa. E invece l'altro condivide in un altro modo, certo, con un altro cuore questa situazione.
Ma noi siamo così occupati di noi. Dico una cosa oscena che mi è capitata, era appena tornato mercoledì scorso, no, il giorno dopo perché non ho risposto per giorno al telefono, una domanda, c'è Filippo? No, non c'è, è morto. Allora c'è Silvano, perché aveva un problema, io mi sono cascato tutte le braccia che avevo. Possibile che non sa qualcosa di nulla. Che il suo mal di calli, la sua cosa sia superiore a... Siamo fatti così. Cioè, mi ha rivelato, come discepoli qui, non ti importa che noi vogliamo, scusa che è già morto. Ha già dato la vita. E si risveglia. Siamo noi che dormiamo e moriamo. E siamo tonti, non abbiamo ancora aperto gli occhi sulla realtà. La realtà è che andiamo a fondo. Non siamo soli. E comunione è il mio limite. È la storia del battesimo. Ciò che temo come solitudine assoluta è la comunione assoluta. Questa è la vita. Se no come faccio a vivere? Se no appunto è quella metafora del tunnel, che però esiste.
La paura, non è che diciamo, ma parola come sono cattivo, come sono egoista, come sono, cioè non mi curo neanche dell'altro. Dice, maestro, non ti curi che perisci. No, questo qua non ci viene fuori, cioè quando siamo male non ci viene fuori. Dice, ma come stai tu? No, io sto male, questo punto. Poi, se anche l'altro sta male,
peggio
che non è che dice, che periamo, non so, che perisci, perché maestro. No, cioè,
la paura che io muoio, che noi moriamo. È così, la nostra paura sarà proprio questa che Gesù cercherà anche di mettere a fuoco.
Cioè, tra l'altro, questa paura della morte è il nemico nostro della vita, che ci impedisce di vivere. Perché siamo mortali, quindi deboli. Se vivi tutta la vita nell'attesa che il boia ti tagli la testa, non è una gran bella vita. È la paura di morire. Se il morire è il nascere, come è giusto e doveroso, insomma, si dorme, ci si risveglia, allora è bello vivere, è buono morire, è bene. C'è uno scotto da pagare perché abbiamo queste paure da superare. Ma ce l'abbiamo anche nel nascere la paura, ce l'ha anche la madre, ma anche il figlio, eppure guarda che si nasce lo stesso. Probabilmente la morte è molto più naturale del nascere. Risvegliatosi, sgridò il vento. È la stessa parola che si usa contro i demoni, lo minaccia, il vento. Il vento sarebbe lo spirito. Cioè c'è questo spirito di paura che abbiamo. La tempesta è dentro di noi. Le vere tempeste non sono quelle reali, al massimo annegano in quelle reali, ma in quelle immaginarie non c'è rimedio. Vai a fondo in modo più tremendo. Tanto è vero che delle persone che hanno angosce reali tremende si fanno del male perché il male è meno grave dell'angoscia. Se ti senti vivo, ti tagli via la mano, senti che almeno c'è qualcosa. Per dire come il male immaginario è più tremendo di quello reale. Perché è infinito, è vuoto, è fatto dalla paura. E mediante la paura proprio siamo dominati da Satana. Cioè mi chiude in me nell'egoismo, il tentativo di salvarmi, nella disperazione, e vivo infelice.
E questo mare veramente... Mare, parola mare. E gli altri, non so, diciamo così, 10.000 vocaboli da mettere quella parola mare. E come si gira il vocabolario? Metterete la parola bocca? No. Eppure qua dice al mare tacci più della bocca. Già, il mare qua è la metafora di tutta la paura della nostra vita. E le paure della nostra vita, guardate, sono tutto il vocabolario contro di noi. Tutte parole che ci vogliono ammazzare, ci vogliono sconfiggere, ci vogliono dire creperai. Taci, chiudi la bocca. Ed è anche questa una metafora, vedete, un mare che è come una bocca che ti vuole ingoiare, no? È una bocca da chiudere, perché anche sono realtà che escono da quella bocca che vogliono convincerti che, ecco, perché non c'è niente da fare, noi periamo, no? Nessuno si prende cura di me, nessuno mi vuole bene, e poi questo qua, ripeto, è un disco. Adesso vedete su tutte queste cose qua, quando io sono andato l'ultima volta c'erano le cassette, quindi gigabyte infiniti. Non c'è più un problema di memoria, adesso questo disco della paura è una memoria infinita. Taci, chiudi la bocca. E cosa fa? Cadde il vento e fu grande bonaccia. È singolare questo modo di presentare le cose anche. Uno dice, vabbè, qual è il problema? Il problema, so, è il mare, sono le onde che si grida mare. Invece il vento, se si ferma, diciamo, il vento, il mare fa il poverino, è bravo lui. Ah, si può anche andare a fare festa subacquea nel mare. Ci sono anche i pesci del Mar Rosso, sono carini. Quella roba lì è negativa. Di per sé quella roba lì non è negativa.
È la cosa più bella che c'è al mondo, il mare.
Il mare, io ho delle vacanze insieme l'anno scorso. Il canale. È il vento. Allora anche di tante volte sapere dove è il principio che ci fa paura, di quel male che ci soggioga. Ce la prendiamo con il mare. Ma il problema è il vento. Allora, io dico queste cose a voi, ma ve le sto dicendo a me, direttamente. E allora anche sapere qual è quell'ordine con cui poter trovare il punto di origine, anche quindi di appoggio e quindi anche di speranza. Guarda, il problema non è il mare, il problema è il vento. Matto, guarda, io ho 50 anni per aprire con il mare e lui non mi ascolta. Devi parlare con il vento, perché le volte che non governa il vento, il mare obbedisce al vento.
E il vento è lo spirito, anche spirito mio. Con la paura o la fiducia. E allora?
E disse loro, perché siete paurosi così? Come non avete ancora fede?
Perché siete paurosi? Così. Che siamo paurosi lo sa, ma proprio così. Cioè, la paura è giusto che ci sia, se no saremmo incoscienti. Ma proprio così, che è una paura mortale, che ti blocca tutta la vita. Non avete ancora fede. Paura e fede sono i due antagonisti. Noi prestiamo fede o alla paura o ai desideri buoni. Qualcosa abbiamo sempre fede. O nelle paure, allora ti ginocchi alle paure e le realizzi e vai a fondo. perché è più grave la paura di morire che morire. Tant'è vero che chi ne ha tante si suicida. Mentre morire si può morire tranquilli, non esiste tanti morire tranquilli, la maggior parte. Anzi, da quel poco che ho capito, uno non muore fino a quando non è tranquillo. Quando vedo che uno è tranquillo, dico, adesso è pronto, infatti poi parte. Fino a quando uno si agita, Dio dice, no, non è ancora pronto, poverino. C'è proprio i due principi della nostra vita, ma in ogni relazione, o la paura o la fiducia. La paura realizza ciò che devi. Cioè noi realizziamo le nostre paure. Se tu in montagna hai paura, ti metti sul pendio in modo da scivolare, per esempio. Se ne hai tanta ti butti alla vertigine. Noi realizziamo le paure. Oppure le fiducia sta a noi scegliere quale dei due. Però le due convivono insieme, per cui anche Gesù ha detto, in realtà avete paura. Così.
Come potrei dire, che domande. Che domande. Certo che ho paura. Il problema è così. Capitolo 4 finisce, ci sono state le parabole, c'è stata una parola che ci è arrivata. E dice, ma è un seme, invece la paura, sono tanti semi. E ho capito. Nessuno di noi è sicuro, nessuno di noi, il fatto che siamo qua stasera, è senza qualche paura. Parola di fiducia che ha masticato, ha digerito, ha assimilato, per cui... Possiamo essere paurosi, certo, ma non così. Secondo Gesù fa la domanda perché ce la rifacciamo noi. Già, ma perché sono pauroso così? Prima ce la prendiamo, dice, ma che domande? Poi uno dice, già, ma perché sono pauroso così tanto? Perché lì il nostro confronto, perché la fede c'è, la fiducia c'è, senza fiducia io non potrei appoggiarmi su questa sedia. Perché se poi casca o la riandisco è finito di camminare. Invece io credo che chi l'ha fatto, insomma, avrà pensato che mi tiene su. Cioè senza fiducia davvero non possiamo vivere. Cioè Silvano, quando l'ho visto l'altro giorno, anche dopo un periodo difficile nella mia vita, la realtà non è là, la realtà è tutta dentro di noi. Di cosa siamo composti noi? Invece di acqua. Di fiducia, non so quanto è l'acqua nel corpo umano, adesso non me ne intendo, ma una volta che l'ho sentito era così, così tanto che, ecco, più di metà, ma più di 4/5 è fiducia. Se togliamo la fiducia non c'è più la realtà, non ci sono più gli altri, non c'è più le relazioni, non c'è più le
amicizie,
cioè, resta soltanto la paura, che di per sé non è la gran parte della realtà.
Scusa, la tempesta però... è solo la paura, tutto sommato.
È il vento negativo. E qua, incredibile, versetto 41, si dice che temettero di grande timore. E dicevano l'un l'altro, chi è mai costui che è il vento e il mare lo ascolta?
Che orecchie per intendere intenda. Il vento e il mare ci hanno orecchio. E noi? Addirittura ciò che ci minaccia lo ascolta. E noi riusciremo a aver fiducia. C'è tra l'altro dominare sul mare, sul vento, è Dio, no? Che è il sogno dell'uomo, deve dominare sulla natura, sui due opposti. Sull'abisso e sul cielo. E se noi ascoltiamo, diventiamo ciò che ascoltiamo. In fondo questo è l'esame sulle parabole, ma anche la parabola della nostra vita che è fatta così.
Passare dalla paura a questo. Uno dice, è il timore. Ma il timore è un'altra paura.
No.
Anzi, non è un timore, è un grande timore. E temettero di un grande timore. E invece no. Il timore dopo la fiducia. Diciamo, il timore di Dio è la fiducia di Dio. Quindi se noi anche lì con la parola timore di Dio mettiamo la paura, cosa che è abbastanza sorgiva in noi. Ecco, proprio il contrario. Il temetto, il grande timore è che finalmente ti abbandoni e vai con lui in altra riva. È proprio la fiducia, l'affidarsi.
E le altre barche lo stesso arrivano, senza avere tanti sconvolgimenti, perché il mare è uguale per tutti, il vento è uguale per tutti. E proprio Gesù, dormendo e andando a fondo, ha fatto tacere il vento, ha sgridato il vento, cioè ha sdemonizzato Dio e ha chiuso la bocca della paura, della morte. Che comunque sia, ci incontriamo con lui, che è l'amore della vita, che è il principio della vita, che è l'unico modo per poter vivere.
Che modo di guardare la realtà, Capitolo 4, finito. Poi, la prossima volta, capitolo 5. Capitolo 4, le parabole, dice, sì, già, perché tutto, Gesù, poi torna è tutto nella realtà, perché dice, sai, c'è il seme, il terreno, poi funziona, poi cresce, il prodotto, sì, sulla terra ferma funziona, però poi invece sul mare no. Là sì, però dall'altra parte no. E invece capitolo 4, allora, su terra ferma e sul mare funziona, perché la realtà è fatta così, è il regno, è l'amore. La signoria del Signore Gesù sulla realtà, sulla morte, su questo qua, non soltanto, dice fino al versetto 34 andava bene, se l'ha già capito le parabole. No, questa qua è ancora la stessa parabola, molte lo dicono in un altro modo, ma la realtà è fatta di fiducia, anche nel mare c'è fiducia, c'è ascolto, nel mare, nel vento c'è ascolto. Dobbiamo nostro ascoltare come loro ascoltano. Ascoltare come ascolta la terra, ascoltare come ascolta il seme, ascoltare come ascolta il vento. Ci convinceranno. Leggiamo tutto il testo. Leggiamo il versetto 35. E dice loro, in quello stesso giorno, fattasi sera, passiamo di là. E congedata la folla, prendono lui, com'era, nella barca. E altre barche erano con lui. E venne un turbine grande di vento. E le onde si scagliavano contro la barca, così che già si riempiva la barca. E lui era a poppa, dormendo, sul cuscino. E lo svegliano e gli dicono, maestro, non ti curi che periamo? E risvegliatosi, si gridò il vento e disse al mare, taci e chiudi la bocca. E cadde il vento e fu grande voraccia. E disse loro, perché siete paurosi così? Come non avete fede? E temettero di grande timore. E dicevano l'un l'altro, chi è mai costui che è il vento e il mare lo ascolta?
vostra parabola così o ne avete un'altra da raccontare? So che stasera magari è più difficile parlare perché tanti pensieri.
La metafora è diventata realtà.
Perché questa settimana il testo ho terminato di leggere chi era qui al mio posto. Però ecco, se qualcuno pensa di poter esprimere qualche cosa, una battuta, un'immagine, qualcosa che trovo richiami dentro di lui, di lei, di voi. Coraggio. Tanto avremo l'aiuto dell'altro, cioè lui ha i superpoteri, li usa solo per lui. Lui se la caverà e io invece non me la cavo, perché non è potere che mi assolvo, ma io questa paura mi fa male, perché è un'angoscia che magari mi scava dentro. No? E invece l'altro mi aiuta dicendo che la realtà per lui è la stessa. Dice, sai una cosa? Anch'io lo provo. Invece mi sento che l'altro soffra meno di me, abbia meno timore di me, insomma, sia più attrezzato, insomma, loro hanno preso qualche pagina ancora, poi diranno, ma li tirano fuori con questi superpoteri, perché è il Vangelo, e io, qualche parte li tirerà fuori. Guardate l'ultima pagina, così li tira fuori tutti. L'ultimo suo sonno li tira fuori proprio tutti, i suoi superpoteri. Muore. Come noi, peggio di noi, a fianco di noi.
E tenete anche presente il salmo che abbiamo letto, ecco, che la vita in fondo o è un abbandonarsi alla paura.
Sì, sì.
E allora davvero è impossibile vivere, oppure abbandonarsi al braccio della madre. Cioè, in fondo tutto si gioca sulla fiducia, sulla paura. Non c'è altra possibilità, cioè che la morte, che è la paura, o la vita, che è la fiducia. E la fiducia è sempre nell'altro, in fondo. Che è nella mia stessa situazione, però, perché fosse in un altro non mi interessa. Per quello ritorna, cioè vuol dire che è già morto, e può risvegliarsi. Perché è con noi lì, perché se lui fosse fuori e ci tira fuori, prima di tutto è una menzogna, perché so che nessuno mi tira fuori la mia età, da questo andare a fondo, quindi a meno che sia in delirio, allora sono incoglionito del tutto, oppure è così. E invece che senso ha la vita che è fatta così? E questo è bello. E la vita è bella, abbiamo il desiderio. Appunto, abbiamo il desiderio su quelle le cose giuste. E le paure ci fregano. Vanno minacciate le paure e fatto tacere il mare. Cioè questo vento cattivo che abbiamo. E il Vangelo non è altro che suscitare attraverso questi racconti di uno che entra anche in tutte le nostre paure, solidale con noi, anche la porta su di sé, e alla fine ci passa però in solidarietà, in amore, in fiducia. E questa è la vita. E questa è già la risurrezione ora. C'è una vita che ha già vinto la morte perché non vive nell'incubo della paura della morte, ma sa amare e sa vedere anche l'altro che ha i suoi bisogni, le sue difficoltà, allora è mio, perché non sono la fine del mondo, c'è anche lui, c'è anche Dio. Muore anche lui, che male è morire, è male vivere, male. È male vivere nella paura, non morire. È male vivere da scemi, non morire. Morire è la cosa più bella che ci sia, il ritorno a casa, se uno vive bene, e allora ami la vita. Se invece vivi nella paura e vivi male, sei già morto, e sei di morte. Quindi, comunque Gesù è tollerante, perché siete paurosi così? Capisco, non così tanto.
E il più piccolo ogni giorno, più o meno ogni giorno, mi dice quando vede che la luce, mamma, sta venendo sera. E questa cosa che io dicevo, ma quando sono minuscola io in confronto a loro, e dove me la sono persa tutta questa saggezza che devo aver avuto a un certo punto della testa, dove l'ho abbandonata. Cioè, la settimana scorsa il più grande è stato operato, moriva di paura, ma proprio moriva di paura. Ed entrando in sala operatoria per farsi coraggio, ha detto suo papà, chiude. Cioè, però ha cercato una fiducia, una che gli dicesse, guarda, c'è qui un dottore che non conosci, che non hai mai visto, che ti porta via sul lettino con le rotelle, che ti mette la puntura, che ti fa tutto il peggio del peggio e non hai fatto niente per meditare, però qual è l'unico modo che hai per salvarti da questa cosa? Fidarti all'estremo di tuo papà che ti ha accompagnato qui. Ecco, se io avessi un millennio di questo, però notavo proprio sto 20 anni fa, quando io venivo a sentire queste letture, ero all'asse di te, cioè quindi. Adesso mi rendo conto che ho delle specie di buio in casa e non li ho mai sfruttati, adesso li sfrutterò egoisticamente, perché hanno la capacità di insegnare la fiducia nella madre, che è quella che ha detto voi adesso. In una madre peraltro che non si merita in capo di fiducia. Figuriamoci un padre che invece se la merita solo bene.
Su questo
Mi è venuta in mente una cosa che mi trovavo 2 o 3 anni fa in Guinea-Bissau e avevo fatto la traversata andando nell'oceano all'isola davanti del Pichagos. E a un certo punto si è fatto un po' grosso l'oceano e eravamo sulla canoa. Tutti avevano un po' paura e un bambino era lì tra le ginocchia, papà tranquillo, mangiare patatine. Tutti si meravigliavano un po', ma non hai paura, scusa, sono qui con mio papà. Cos'è l'oceano davanti al papà? Se non è che sono rimasti così. Non sono qui con mio papà, cioè non devo aver paura. E noi avevamo paura. Anche io guardavo da che parte era meglio gettarsi per le correnti, se non avessi mangiato dei pesci cani. Circa l'affondare, se l'uomo va in acqua non può affondare, perché pesiamo di meno. Andiamo a fondo perché ci agitiamo. Cioè sono le nostre paure che ci annegano, non la realtà. La realtà è uguale per tutti. Cioè il vero male è la paura, fin dall'inizio. Se vivesse nella paura che quella trave è appoggiata male, una volta era capitata che lavoravamo su una trave che ci eravamo accorti che era marcia, ci abbiamo camminato su un metro, ma ha tenuto per gli angeli, diceva da me. Se ha paura che mi cada, non sto più qui. Noi siamo abitati da paure, il tacito lo dobbiamo dire noi alle paure. Lui è lì con noi,
Mi viene in mente, si leggerà fra qualche puntata, cioè fra 2 anni credo arriverete qui, ma che anche lui ha avuto un momento in cui, come Marco racconterà, cominciò ad avere terrore e angoscia. Come tu dicevi, disse una parola, la stessa parola, una sola parola. Anche qua Marco dirà che lui diceva Abba, Padre, e poi qualche riga dopo dice di nuovo andatosene, pregò dicendo la stessa parola, cioè una sola parola anche lui, Padre, perché poi alla fine quella parola là, contro il vento, c'è soltanto il Padre. Quindi è la parola della fiducia, è la parola della consegna. Anche lui ci è passato dentro. Ecco.
Sì, vorrei solo richiamare, ho interrotto.
No, no, vai.
Volevo solo richiamare così l'attenzione su una cosa che mi ha colpito, e cioè la mia attenzione in primo luogo, sul fatto che chi ha paura del male alla fine lo realizza, nel senso che a volte non so controllare così il male, contro la tentazione si ingaggia una lotta, però contro qualche cosa che ci appare come non so molto forte, molto potente, alla fine per poter in qualche modo dominare, esorcizzarla, lo accogliamo, lo facciamo in qualche modo nostro, alla fine per male lo realizziamo. C'è una poesia di Hermanès molto bella che si intitola La canzone della morte di Abele, dove proprio racconta, inizia con l'uccisione di Abele da parte di Caino, e dopo in qualche modo c'è un uccello, un corvo che cerca tutto il becco in questo sangue, e poi inizia a cantare volando sopra il mondo e spargendo questo seme di guerra, di odio, di sospetto tra gli uomini. E c'è tutta una sorta di lotta di uomo contro uomo, poi alla fine, quando il più potente ha distrutto tutto ciò che aveva intorno a sé, arriva la notte ed anche egli si toglie la vita. E questo, così, questa poesia che è molto bella, penso che sia anche molto facile da trovare, si trova anche su internet, La canzone della morte di Abele, così, secondo me dimostra proprio come chi ha davvero tanta paura del male, alla fine, dopo aver magari ingaggiato anche una lotta di resistenza, ci finisce dentro completamente. Cioè questa cosa. E la tossicodipendenza, per esempio, spiega bene questo. Cioè la paura, proprio, non so, di affrontare la vita, di affrontare le giornate, così, e l'attaccamento anche alla vita porta poi inconsapevolmente a distruggere attraverso una sostanza che distrugge completamente. Cioè c'è una distruzione che parte però dalla paura, dal timore, che poi porta a distruggere noi stessi e chi è intorno. E vabbè, completamente diverso invece la morte di chi è libero, nel senso che quella morte non distrugge gli altri esseri, invece è un dono, quindi chi non ha paura, chi è libero, poi arriva anche lui alla morte, però ha tutto un altro significato.
Scusate, adesso un po' per concludere, tenete presente una regola fondamentale del discernimento. Con la paura è sempre Satana che ci parla. Non ascoltate la mano. E non è mai oggettiva, perché se sono le cose oggettive non è paura, è giusto. Si prende il rimedio. Se la paura è fatta di nulla, ed è il nulla, e ti riduce a nulla, ed è il vuoto. Ma ci sono tante paure, hanno un nome, è giusto risolverle, è giusto vederle. Ma sapere che la paura non viene mai da Dio. Da Dio viene la fiducia, che è il timore di Dio. Cioè il timore di Dio è Dio conta. E allora di cosa ho paura? Sono lì con mio papà. E la paura davvero ci fa andare in delirio, perché la proviamo tutti, perché noi possiamo tutti parlare tranquillamente. Quindi dei mostri infiniti nelle notti, in sonno. Vabbè, facciamoli tacere, sappiamo che almeno sono, cioè almeno non seguiamoli, ecco. E il Vangelo proprio è l'esorcizzare la paura risvegliando la fiducia attraverso i racconti, che i piedi possono camminare, gli occhi possono vedere, l'altro non è necessariamente quello che mi ammazza, può essere anche mio fratello che nella vita per me almeno uno c'è stato, e avanti. Allora la vita diventa ciò che è, vivibile e bella. E tutti abbiamo esperienza e desiderio di questo. Quindi seguiamo più i desideri delle paure, che pur ci sono, ma non così. Ma invece non è vero, erano proprio così. Ed è vero che anche i discepoli sono come noi, hanno proprio così paure. parleremo.
Mi è sentito una cosa, che un rapporto di fede, anche in ambito religioso, vissuto nel confronto di Dio, in un'ottica di servo Dio, ma nel proprio paura di te, ti servo perché ti temo. E questo, vuol dire, nel corso della storia, è anche oggi presente, sotto la rispetto, sotto le forme.
Ti temo nel senso, ho paura di te.
Sì.
Da Adamo in poi sembra che sia così.
Sono nascosto perché ho avuto paura.
Anche un'ottica di un rapporto di...
Ascolta, ma di uno che dorme sulla barca e va a fondo, di uno che vuole in croce per terra, poi crede paura, per questo ha fatto così. Per liberarci da questa falsa immagine che abbiamo dentro. A questo arriveremo.
Con questo fratello...
Questo fratello che sulla barca con noi, diciamo anche noi, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori.
Come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Buona traversata di settimana.
Ormai è una tradizione che bisogna mantenere.
C'eri anche la volta scorsa, due volte
sì,
fa.
Sì, ce li ho tutti.
Forse due, mi faceva piacere.